penso tuttora, ma quando lo metti in una squadra che deve giocare tatticamente tutti e due i giocatori, secondo me soffrono un po' giocare, no, in una squadra che segue certe tattiche, certe cose. Poi vabbè, Christensen esce male, ma sì, è un altro conto.
Certo, prima ti sei presa i complimenti del nostro ascoltatore, invece Mirko da Campo di Marte ci scrive: quindi Terracciano sì e Bianco no, meno male che lei non fa il mercato.
Ma forse, guarda, se lo facessi io forse saremmo messi meglio a questo punto, no? Ho capito. Poi ognuno ha le sue idee sui giocatori. Io Bianco non l'ho visto bene in partenza. Poi ho anche detto che mi sembra già cresciuto, no? Magari era un problema di forma, un problema di ricalarsi in una situazione, in un livello diverso, e piano piano magari rientra in questi ranghi, perché dominare in Serie B non è come poi giocare ad alti livelli in Serie A.
Non fa il mercato, ma potrebbe farlo Cristian Amoroso, che è in collegamento con noi. Ciao Cristian.
Ciao, buonasera.
Non fai il mercato perché tu fai l'allenatore, e quindi insomma ti occupi soprattutto del campo, però in questo momento anche tu, se tu fossi al posto di Palladino, ti faresti tante domande, visto che tra 9 giorni si gioca e la squadra è almeno al 50% da fare.
Beh, sarei un po' preoccupato, sì. Non so chi è stato d'animo a lui, ma io sarei un po' preoccupato, perché insomma poi si incomincia a far sul serio e il periodo di preparazione senza tanti giocatori che poi saranno titolari, perché la Fiorentina deve comprare diversi giocatori, è un problema, secondo me è un problema. Però diciamo che non è l'unica società a essere così indietro, ce ne sono anche tante altre, però è chiaro che bisogna ora poi correre a ripare.
Certo, soprattutto è il centrocampo, no? Il reparto intorno al quale ci si fanno tante domande, soprattutto ci si chiede perché si temporeggi così tanto. È vero che ci sono degli obiettivi, no? Quando si va a fare il mercato si fa una scaletta di obiettivi, al primo posto si mette un giocatore, al secondo un altro, al terzo un altro. Cioè, nel momento in cui Tesman si capisce che è un obiettivo difficilmente raggiungibile per varie ragioni, allora bisogna anche passare ad un'alternativa, cosa che la Fiorentina fino a questo momento non ha fatto, e questo è anche un altro dato preoccupante. Cosa ne pensi?
Ma penso che sicuramente avranno fatto i loro programmi, penso che sicuramente qualcosa è andato storto, ma penso anche sicuramente che avranno diversi nomi, avranno delle scalette di nomi, se chiaramente il primo non funziona passeranno al secondo e così via. Speriamo però che in tempi brevi risolvano la situazione, insomma sarebbe anche l'ora, no? Soprattutto al centrocampo la situazione è complicata. E servono giocatori importanti, il gioco di Palladino è un gioco molto dispendioso, quindi servono non solo giocatori importanti ma anche più di uno, no?
Certo. E poi comunque in vista dell'inizio del campionato ci sarebbe anche la necessità di provarli, perché è vero, possono arrivare anche giocatori molto forti, però poi devono conoscere i compagni, devono capire quello che gli chiede Palladino, cioè non è che possono arrivare e andare subito in campo per giocare una partita dopo un giorno, c'è bisogno di qualche prova, qualche esperimento.
È proprio quello che ti ho detto prima, no? La preparazione è la parte, diciamo, dove si buttano le basi, soprattutto per un allenatore nuovo, che ha da spiegare quello che vuole in campo e non solo, e dove c'è più tempo per farlo. È chiaro che poi uno si arriva dopo, quindi si deve poi dopo abituare a quello che vuole l'allenatore, a quello che gli chiede l'allenatore, quindi si perde altro tempo, però è andata così, quindi spero che corrano a riparo cercando di comprare giocatori adatti a quello al gioco di Palladino, che questo non è facile.
E secondo te le vere squadre si vedono dopo l'8 settembre, che quando c'è, cioè, la prima pausa, no? Ci sono 3 giornate di Serie A e poi c'è la pausa, e le vere squadre si vedono dopo quella pausa, al rientro, insomma?
Probabilmente sì, perché diversi sono indietro sul mercato, quindi probabilmente ci saranno queste 3 partite dove ci bisognerà fare il meglio possibile, poi dopo a bocce ferme, come si dice, c'è una settimana di pausa, e poi dopo al rientro sicuramente saranno tutte al completo, più o meno. Però queste 3 partite sono da fare, ecco. E chi ha già la squadra completa sarà avvantaggiato.
Sì, oltretutto la Fiorentina si troverà a dover esordire contro il Parma, che è una squadra che ha già una sua struttura, magari sulla carta meno debole, meno forte della Fiorentina, però comunque
collaudata, con lo stesso allenatore.
Appunto, si conoscono molto bene e tra l'altro in Serie B, anche quando si sono presentati al Franca in Coppa Italia,
l'anno scorso, si sa giocare bene.
Sono tutte partite difficili. Il Parma sulla carta è una partita abbordabile, ma non sarà sicuramente così, che il Parma è una squadra affiatata, una squadra che gioca insieme da diverso tempo, un grande allenatore, e già ha fatto vedere che ti possono dare filo da torcere, quindi sarebbe meglio arrivarci al completo, però insomma ragazzi, purtroppo bisogna prendere atto che non è così, e quindi ci vuole pazienza, bisogna cercare di farli lavorare con tranquillità e serenità. Loro sicuramente avranno una loro scaletta, un loro modus operandi, sicuramente a breve arriveranno dei giocatori.
Senti, c'è Riccardo, poi ti lascio la parola, c'è Riccardo, ci scrive: ah Cristian, serviresti oggi come il pane, sarebbe un gran salto di qualità in questa Viola mediocre.
Ah, come piacerebbe.
In forma sei in forma, perché vai sempre a correre, questo lo posso testimoniare, quindi quantomeno dal punto di vista della corsa potresti offrire un buon contributo.
Mi piacerebbe, perché sai, ti manca un po', no? Non manca il ritiro, precampionato, manca il campo, no? La partita vera, certo. Lo stadio, il pubblico, quello quando l'hai fatto per una vita ti manca tanto, certo non ti manca la fatica, quella è veramente impressionante.
Alle 6 di mattina, sai, Luciana va a correre.
Guarda, lo invidio, perché io nei miei pensieri c'è la corsa alle 6 di mattina, ma poi continuo a dormire perché mi sveglio. No?
Alle 6, dici ora vado a correre.
No,
però poi dopo, no.
La sera prima dico sempre: sarebbe da andare a camminare, correre ancora, se no ci resto. Ma a camminare, perché insomma, le idee fresche vengono la mattina, ma io purtroppo dormo, quindi non ce l'ho queste idee. Ecco, io gli volevo chiedere invece. Visto che prima parlavamo di Bianco, tu pensi sia cresciuto in questo anno alla Reggiana, quindi possa già sostenere, possa far parte tranquillamente di un pacchetto di centrocampisti?
E se poi in qualche modo, come esperienza, ricordare proprio Cristian Amoroso, che certo. Dalle giovanili della Fiorentina fu mandato all'Empoli a fare esperienza, poi tornò e diventò uno dei giocatori più importanti, che si meritò il suo grande spazio anche da titolare, ovviamente.
Sì, però c'è da dire che anch'io, tornato dalla pausa Empoli, il primo anno feci fatica.
Con Malesani?
Sì, Malesani mi faceva giocare col contagocce, però alla fine restai tutto l'anno dentro il gruppo, e probabilmente è un anno che, anche se non giochi, è un anno che mi ha fatto crescere. Poi dall'anno dopo sono come dire esploso. Però
tra l'altro contro Pattoni, quindi insomma non con un allenatore qualunque.
Sì, ma il salto non è facile dalla Serie B alla Serie A, cambia veramente tanto, almeno poi quando c'ero io, ora non lo so, però sicuramente non è facile anche da un punto di vista mentale, quindi diamogli un pochino di tempo.
Hanno aspettato 2 settimane, tutti i giorni era vicino Gudmundsson, come il grande compianto Mario Ciuffi disse di Giordano, che era a Compiobi, poi rimase dov'era. Questo ce lo scrive Stefano, e Gudmundsson è vicino, poi ci sono state anche queste complicazioni. Sarebbe davvero una beffa non poter arrivare a vederlo vestirsi di viola, dopo che comunque era già stato dato per fatto questo giocatore che sostituirebbe Nico Gonzalez. La partenza di Nico Gonzalez come la vedresti, Cristian?
Sì, sarebbe perfetto, però il discorso è molto semplice: se non arriva lui, non devi dar via Gonzalez.
Certo.
come fanno le altre squadre, questo è fondamentale, se no veramente rischi. È chiaro che poi contestualmente te riesci a dar via, riesci a prendere Gudmundsson e dai via l'altro, se no è un problema, poi soprattutto per come gioca il Paladino, con questi due attaccanti sotto la prima punta, sono giocatori fondamentali per estra, fantasia, anche poi per realizzazione.
Ecco, a proposito di gol, Colpani l'anno scorso si è fermato ad 8 gol in campionato, quest'anno potrebbe esserci per lui l'obiettivo della doppia cifra. Secondo te può segnare almeno 10 gol oppure è troppo?
Ma non lo so, è complicato, perché anche lui secondo me non sarà così semplice e scontato. poi passare da una società come il Monza, che è comunque una buona società, ma a una come la Fiorentina, che però ti chiede molto di più, no? Ti mette molta più pressione a 360 gradi. Ho visto Barak, no?
Sì.
Quello che è successo con Barak, quando è arrivato Barak ha fatto fatica comunque, ancora non si è espresso a quei livelli del Verona, quindi spero che non sia così. Sicuramente è un giocatore importante, è un giocatore che ha esso, che ha fantasia, è un giocatore che sa bene quello che vuole l'allenatore, questo è un grosso vantaggio. Spero che possa fare bene, spero che possa andare in doppia cifra, ma non è così scontato.
C'è Luca Calamai che in questi giorni ha avanzato l'ipotesi, o comunque la sua candidatura, per la maglia numero 10. Saresti d'accordo nell'assegnargli questa casacca così pesante a Colpani?
Beh, se bisogna assegnarla per forza, sì. Perché forse è quello che ha più estro, più fantasie, è quello che se la meriterebbe di più. E in questo momento non ne vedo tanti altri. Sì, lui è proprio, potrebbe essere il classico numero 10, no? Il fantasista, quello che ha più estro, quello che vede traiettorie di passaggio diverse, quindi sì, credo che sia, possa essere giusto.
Che trattore che eri, ci scrive un altro nostro amico ascoltatore. Correvi per 100 minuti e poi tornavi a casa a piedi. Tornavi a casa a piedi?
No, correvo per forza, perché con i giocatori che c'ho davanti, se non correvo io, correva. Quindi, quel periodo lì correvamo io e Coiz per tutti gli altri, ma era un piacere, perché insomma avevamo veramente tanta qualità, tanta forza, tanta fantasia, e è stato un piacere correre così tanto, perché alla fine poi ne giocavo anch'io, perché marcavano tutti gli altri, io ero un pochino più libero di esprimermi, dai.
Insomma, comunque poi riuscivi anche ad inserirti, ad arrivare anche alla conclusione, a segnare anche qualche gol, eh?
Ma insomma, gol ho fatti pochi.
Anche al Parma, però, hai segnato, proprio alla prima di campionato, sì, con Terim in
panchina. Sì, ma soprattutto col trappo, quando passavo a metà campo mi fischiavano, diceva fermo, vai, fermati. Eravamo già dietro, troppi sopra la linea centrocampo.
Eh sì, è vero, è vero. Luciana, l'ultima considerazione con
no, siccome ha nominato Barak, siccome a centrocampo noi siamo un po' carenti in questo periodo, è il suo ruolo quello di essere centrale di centrocampo, Barak? Ce lo vedi bene?
No, non è il suo ruolo, però lo può fare. Però c'è da tenere presente che poi lì a quel punto lì gioca lui con Mandragora. Sì. No.
Sì,
lui e Mandragora.
Deve avere qualche acquisto.
No, 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 dico per ora.
Col Venezia, ecco, ci sta che... No, col Venezia, col Parma, scusami.
Col Parma, sì, ci sta che giochi anche lui, però sono due giocatori che sono comunque... che hanno il solito passo, no? Che hanno, secondo me, anche il problema è che poi la palla non ce l'hai sempre te, no?
Sì.
E quindi la palla, il problema va recuperato, quindi non è, secondo me, un centrocampo assistito bene, però per il momento un centrocampo d'emergenza, secondo me, lo può fare tranquillamente.
Vedremo, grazie per il momento a Cristian Amoroso. Buona
grazie
giornata.
A voi. Grazie, buona giornata.
Alla prossima. Grazie a Cristian Amoroso. Tornando invece alle operazioni di mercato della Fiorentina,